dei caratteri della persona secondo le teorie utilitariste e soprattutto nel neoutilitarismo, ci tocca ora analizzare che cosa significa che le persone appunto sono intelligenti, sono coscienti e sono autocoscienti e pertanto hanno la progettualità per il futuro. Abbiamo già detto qualcosa circa il fatto che sono senzienti, diciamo qualcosa che riguardo al fatto che sono intelligenti. Bene, la prima distinzione che bisogna fare è che è proprio una delle caratteristiche delle persone l'intelligenza. E naturalmente qui bisognerebbe stabilire che cosa significa l'intelligenza. Noi qui ci limitiamo semplicemente a dire che l'intelligenza non è la ragione. C'è da distinguere tra intelligenza e ragione. Già gli antichi e poi anche i moderni distingueranno tra intelletto e ragione, intellectus e ratio, no? E che cosa vuol dire? Vuol dire esattamente questo, che naturalmente non si può, facendo il caso nell'evoluzione del feto fino alla nascita, ai bambini, poi giù nello sviluppo, degli esseri umani, non si può dire ad esempio che un bambino di un mese non sia intelligente. Certo, non è razionale, evidentemente. Se per ragione intendiamo, è vero, per venire al pensiero astratto e quindi per venire alla logica astratta. Questa è una conquista che, secondo gli studi psicologici, cognitivisti, eccetera, a ciò si perviene a un certo punto dell'evoluzione e dello sviluppo umano, secondo alcuni, vero, nella fase dell'adolescenza, quindi verso i 14-15 anni, non è vero. Dunque, intelligenza, quando diciamo allora perciò che gli umani sono intelligenti, certamente non vogliamo dire che a un certo punto dello sviluppo, che un bambino di un mese, per restare a questo esempio, certo che non è razionale, ma non per questo non è intelligente, tutt'altro. E anche per l'animale, Quindi non si può dire che, per quanto parleremo della questione animale, che secondo queste teorie, è vero, gli animali superiori, o almeno quelli e non solo quelli, come dirà Singer, sono persone. Certo, non sono razionali, ovviamente, probabilmente gli animali non conseguiranno mai la razionalità, ma non per questo non vuol dire che non sono intelligenti. Dunque, l'intelligenza è diversa dalla razionalità. Quindi è una delle caratteristiche della persona, e appunto è stata di intellectus, di intelletto, non di ratio, di ragione. La ragione è la facoltà di ragionare secondo il pensiero logico e astratto e formale. Questo si consegue molto tardi, nell'ambito dello sviluppo o dell'evoluzione, dipende qui dalle preferenze, si arriva a un momento della vita e dello sviluppo in cui si perviene anche al pensiero razionale, che è una grande conquista, no? E quindi al pensiero logico, al pensiero astratto, non è vero? Quindi a dimostrare la teoria della relatività, eccetera, no? Certo, non si può pretendere che un bambino di 5 anni sia in grado di fare questo, ma non per questo non è intelligente, anzi, tutt'altro. E questo è il problema. Adesso noi ci limitiamo a dire questo, quindi la persona è, come dire, intelligenza, più che ratio, ragione. Ragione perverrà ad esserlo. A un certo punto, a un certo livello, quando conseguirà, nelle varie fasi di sviluppo, ci sarà un tempo in cui sarà in grado di padroneggiare il pensiero astratto, il pensiero logico e la razionalità. Bene, e facciamo un passo in avanti, perché dobbiamo proseguire, no? In questo corso, ecco, in questa scala ideale che abbiamo ipotizzato, il terzo gradino è dalla coscienza. Ecco, la coscienza, qui dovremmo aprire lunghi discorsi, che cosa sia la coscienza, come si costituisce, e noi qui, quindi distingo la coscienza conoscitiva dalla coscienza pratica, no? Una rivolta, vero, alla dimensione delle conoscenze, della scienza, l'altra rivolta invece alla dimensione pratica, l'etica, già lo stesso Kant, vero? Lo faccio per esemplificare, distingueva molto bene, tra l'altro i titoli delle sue opere a questo riguardo sono molto eloquenti, la critica della ragion pura, dove si parla anche qui della coscienza nel senso conoscitivo, teoretico, e poi la critica della ragion pratica, dove c'è la coscienza morale. Sono due dimensioni della coscienza che non vanno, non vanno identificate, vanno distinte. E qui quando parliamo di allora dovremmo approfondire questa non piccola questione. Ma insomma, coscienza in definitiva cosa vuol dire? Essere consapevole. Prevenire è ad un grado di consapevolezza è alla luce della quale noi possiamo prendere delle decisioni, svolgere i nostri compiti, compiere delle azioni dal punto di vista morale in modo consapevole e quindi anche perciò in modo responsabile. Quindi la coscienza di cui vogliamo dire è proprio questa, no? Essere consapevoli di ciò che facciamo e delle nostre azioni e quindi anche nel senso che ne siamo responsabili. Perché è del tutto evidente che se fosse vero l'inverso, che noi compissimo azioni in modo inconsapevole, è evidente che allora non ne saremmo neanche responsabili. E coscienza vuol dire qui, può essere assimilabile, non è la stessa cosa, ma insomma può essere assimilabile all'autonomia. Noi compiamo le azioni in modo autonomo, cioè nel senso che siamo noi, no? Che senza dipendere da alcuno, senza essere assoggettati ad alcuno, né dal punto di vista esterno né interno, operiamo dal punto di vista morale in modo autonomo. Quindi se indipendentemente, è vero, dalle costrizioni e dalle coercizioni e dagli influssi interni ed esterni. Ecco, e quindi qui dovremo, come capite, no? Procedere con lunghi discorsi che naturalmente sarebbero molto interessanti ma che non possiamo svolgere in questo corso quindi a discutere che cos'è la coscienza quando insomma ha avuto, come dire, nella storia del pensiero e della cultura occidentale un momento aureo, no? E che cosa essa rappresentato nel corso dei secoli. Beh, noi qui diciamo semplicemente questa questione di io e la coscienza, che non sono la stessa cosa, con Descartes, no? Col mondo moderno, assurge insomma a piena consapevolezza. Quindi, perché naturalmente rispetto al mondo antico e medievale, come dire, non che non esistesse, ma era messa in secondo piano, mentre perviene ad essere in primo piano è proprio a partire dal mondo moderno, con Descartes, no? E giù di lì fin tutta la storia del pensiero moderno e del pensiero contemporaneo. Questo è molto bene, però dobbiamo andare avanti e dire l'autocoscienza. E l'autocoscienza è, come dice la parola stessa, la coscienza di essere coscienti. Quindi la persona è tale, questo è il livello massimo a cui può venire in questa scala ideale che abbiamo ipotizzato. Ecco, la coscienza è la consapevolezza di sé e dell'autonomia delle scelte che facciamo, perché consapevoli e quindi responsabili. L'autocoscienza è la coscienza di essere cosciente, non è un gioco di parole. Noi siamo coscienti di essere tale. E questo è il grado massimo, no? Il compimento della persona. E questo è quindi la persona in senso stretto è l'autocosciente. E quindi c'è molta differenza perciò tra la coscienza e l'autocoscienza. Questo è, come dire, un aspetto. E chi è autocosciente, come abbiamo già anticipato, possiede tutti gli altri caratteri precedenti. Mentre se andiamo all'inverso in questa scala, a livello ascendente, è chi ha il primo, poi bisogna dimostrare che ha il secondo, c'è cioè l'intelligenza e poi la coscienza. E questo naturalmente è molto importante perché basta solo fare qualche esempio, no? Perché ci sono dei momenti della nostra vita dove non, diciamo, è incosciente, non è, ha perso coscienza, negli stati di coma, cioè, si dice non è più cosciente. Allora vedete, è ancora persona? Ecco la questione. Ho fatto un esempio, no? Che poi più che un esempio. E naturalmente l'autocosciente è in grado ma anche già il cosciente, di compiere. Di formulare progetti per il futuro. Perché una vita cosciente ed autocosciente è tale, soprattutto secondo queste teorie, perché è in grado di progettare il futuro. Perché una vita senza futuro, senza progettare il futuro, che vita è? Ecco perché e chi è in grado di fare questo progetto per il futuro, di progettare il futuro? È soltanto la persona cosciente, è soltanto le persone, no? Sono in grado di farlo, di fare questo. Ed è anche del tutto evidente che non, eliminare una persona significa allora privarla di tutti i progetti che per il futuro che questa persona ha compiuto e a cui aspira o avrebbe aspirato. Quindi questo aspetto è, come dire, un aspetto determinante. Questa progettualità futuro. Perché il progetto è tale perché riguarda il futuro, sia di futuro prossimo, di quello che farò da qui a un anno, da qui a stasera, da qui a 2 anni, o da qui, quello che farò da qui a 20 anni. Quindi la progettualità, e d'altra parte noi lo vediamo, no? Anche nella nostra esperienza. Quando diciamo che una persona smette di vivere, oppure anche se non muore fisicamente, quando qualcuno arriva a queste conclusioni. Quando appunto per lui il domani, il dopodomani, il futuro è oscuro, oppure è venuto meno, non sa più cosa fare nel futuro. Quindi questo elemento è caratterizzante di ogni vita, ma soprattutto di ogni vita personale, no? Quindi questo è tipico delle persone coscienti, no? Che hanno coscienza e autocoscienza. E non c'è dubbio su questo, anzi, questo è confermato anche dalla nostra esperienza che noi naturalmente facciamo nelle nostre biografie o nella vita individuale, ma anche nella vita collettiva. Dunque, questi sono, come dire, la persona, perciò, per queste teorie. Almeno questa di Singer, dell'utilitarismo delle preferenze, che si richiama ai teorici di questa idea di persona, è come dire, è alla base di questa teoria che noi allora possiamo giudicare di quelle distinzioni che abbiamo fatto e anche di quelle conseguenze in bioetica. Ovviamente ci chiediamo anche se questa teoria della persona così sinteticamente prospettatavi è sufficiente per definire la persona o per definirla in modo adeguato e compiuto. Ma come ho detto, questo naturalmente è un altro problema. Noi ora stiamo esponendo queste concezioni che non, è, che non sono prive di conseguenze dal punto di vista morale, dal punto di vista etico, sia quello individuale che quello sociale. Rimanendo tuttavia fermo anche qui che le persone vanno garantite nei loro diritti, vanno difese, bisogna prendersi cura. Naturalmente questi caratteri non sono degli esseri umani, i quali, come qui abbiamo detto, rappresentano soltanto un elemento classificatorio e dossografico. E quindi poi ci dovremo chiedere, ma lo faremo a suo tempo quando parleremo dell'animalismo, gli animali hanno tutte queste caratteristiche. Anticipando si può dire, certo, sono senzienti, provano sicuramente piacere e dolore. Sono intelligenti? Beh, un cane non è privo di intelligenza, anzi, tutt'altro fatto. Sono coscienti? Beh, insomma, sono consapevoli di ciò che fanno. Qui il problema diventa più alto. Beh, l'autocoscienza è più complesso. Però essere senzienti, intelligenti e addirittura, secondo alcuni, coscienti, beh, insomma, qui è come dire, no? Anche dalla nostra esperienza è quasi intuitivo che le cose stanno in questo modo. Poi se non ne fossimo convinti, basta riferirsi all'etologia che studia il comportamento animale. E come peraltro vediamo anche sul piano dell'esperienza, ci sono dei momenti in cui noi perdiamo la coscienza, no? Non è vero, quindi capite, no? Ci sono stati e stadi della vita o stati della vita o soprattutto quando abbiamo certi problemi di salute o ci capitano delle traversie nella vita, facciamo un incidente stradale, diciamo ho perso coscienza. Beh, e qui ci si chiede in queste teorie, ribadisco che stiamo esponendo queste teorie. Quindi dopo le valutazioni sono diverse, tenendo anche conto che ci sono altre teorie che non la pensano in questo modo. Quella di Boezio avrebbe un'altra opinione, tanto per citare ciò di cui abbiamo parlato. E quindi ha perso coscienza, cosa vuol dire? È ancora persona? Per queste teorie, beh, insomma, avrebbe solo le prime due caratteristiche. Forse la prima, sicuro, no? Quella sensoriale, sensitiva. La seconda è già più complessa. Quindi, come vedete, sembra quasi confermato dall'esperienza questa teoria. Naturalmente questo non risolve tutti i problemi, tutt'altro. Bene, avremo modo di parlarne nella prossima lezione. Arrivederci.